tutti. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza in un modo accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will Media e oggi, se sentite un po' di brusia di sottofondo, è perché stiamo registrando live dal Salone del Risparmio, un'ottima occasione per farci un po' delle nostre chiacchierate. Oggi sono qui con due ospiti che mi fanno sentire a casa, Teresa Gioffreda di UBS, con cui che ha co-condotto con me le prime stagioni del podcast, e Simone Pieranni, giornalista di Cora Media, autore di diversi libri, podcast, esperto di Asia e Oriente, ormai colleghi. Benvenuti.
Grazie, buongiorno a tutti.
Grazie, buongiorno a tutti.
A voi tocca una chiacchierata non semplice perché parliamo di incertezze che ci sono appunto nel mondo, dovute a diversi eventi geopolitici che hanno inevitabilmente un impatto sui mercati. Quindi facciamo un attimo un riassunto delle puntate precedenti e capiamo da dove arriva questa instabilità che stiamo vivendo oggi.
Allora, innanzitutto, come dicevamo un po' nell'anteprima, abbiamo citato tante volte Kahneman in questi giorni, e l'emotività, il fatto di dare sempre più importanza all'ultima notizia che leggiamo rispetto a tutte quelle precedenti, secondo me è uno degli elementi che poi ci porta all'incertezza. Per esempio, uno degli elementi di incertezza di quest'anno è dato dall'inflazione, ma stiamo dando molto più importanza ai due dati di gennaio e febbraio negli Stati Uniti, che sono stati superiori alle aspettative, piuttosto che al fatto che da luglio dell'anno scorso, quando la Fed ha terminato, diciamo, il ciclo di rialzo dei tassi, ad oggi abbiamo avuto il ritmo più veloce di calo dell'inflazione dal 1984 fino ad oggi nei vari cicli di rialzi. Quindi comunque questo, diciamo, è un aspetto, e l'inflazione è sicuramente uno degli elementi di incertezza, perché l'abbiamo già visto alla fine di dicembre dell'anno scorso: i mercati scontavano 160 punti base di taglio dei tassi da parte della Fed, adesso ne scontano poco più di 70. Questo vuol dire che i rendimenti sono nel frattempo saliti, perché abbiamo avuto delle buone notizie dal punto di vista della crescita, ma anche appunto da quelle due sorprese dell'inflazione che hanno fatto aggiustare un po' le aspettative. Questo vuol dire di fatto che, quindi, quello è un elemento. L'altro è quell'aspetto geopolitico, che comunque ha influenzato altre asset class come il petrolio e l'oro, che sono saliti comunque in maniera molto importante, l'oro sui massimi. E qui in realtà gli aspetti geopolitici si dividono in due categorie, diciamo, per certi versi. Una è l'aspetto purtroppo delle guerre che abbiamo ancora in corso, che purtroppo comunque impattano anche le materie prime. In realtà, se guardiamo all'Ucraina, e anche le materie prime agricole, non soltanto il petrolio, che è sempre nella nostra mente, e poi gli aspetti comunque delle tensioni che rimangono sempre tra Stati Uniti e Cina. Abbiamo una Cina che comunque è molto sottovalutata, e un aspetto importante l'ha avuto sicuramente quello che sono stati i rapporti tra queste due grandi potenze, diciamo così, in questi anni.
Sì, hai detto bene, nel senso che noi stiamo vivendo un'epoca di scontri, alcuni purtroppo militari, altri di natura commerciale, o potremmo dire addirittura tecnologica, perché poi l'origine è tutta lì. L'instabilità, come hai detto bene, ha degli effetti sulle materie prime, ma in realtà di fatto stiamo ormai parlando di deglobalizzazione, no? Comunque di accorciamento delle supply chain, cioè delle filiere praticamente, e quindi anche di una diversificazione di quella che è la catena del valore. E questo comporta tutta una serie di conseguenze. Pensiamo ad esempio al reshoring americano in Messico, dove comunque opera anche la Cina, o pensiamo ad esempio adesso a questo scontro, che probabilmente sarà il prossimo scontro tra Cina e Stati Uniti, che coinvolgerà bene o male tutti i partner, sia di Washington sia di Pechino. Cioè, fino ad oggi abbiamo vissuto in un mondo nel quale il punto di contrasto maggiore era quello dei semiconduttori. Probabilmente da qui a qualche periodo parleremo per lo più di batterie, cioè di settore di auto elettriche. La Cina detiene il 60% del mercato delle batterie per quanto riguarda le auto elettriche, che significa litio, e quindi significa Cile, significa Australia, significa Africa, significa Brasile e significa anche Ucraina. Quindi all'interno di questo scontro, tra l'altro, tra Cina e Stati Uniti si inserisce l'Europa. Avremo probabilmente tutta una serie di, non so se dazi, sanzioni o comunque tentativi di limitare ad esempio la sovracapacità cinese che oggi porta sui mercati europei e in generale quelli mondiali la sua sovrapproduzione ad esempio di appunto batterie, pannelli solari e auto elettrici. Quindi la transizione verde diventerà in qualche modo uno dei nuovi fattori di scontro e di conseguenza anche di potenziale instabilità, anche perché siamo in un momento nel quale ci troviamo ad un bivio, perché ci saranno le elezioni negli Stati Uniti, ci saranno le elezioni nell'Unione Europea e quindi dovremo capire poi dopo questo appuntamento elettorale come tutti i paesi si riposizioneranno, dando per scontato una cosa che forse a volte sottovalutiamo. In questo scontro tra Cina e Stati Uniti nessun paese, a parte l'Unione Europea di fatto, parliamo ad esempio dei paesi asiatici, ma pensiamo anche a quelli africani o anche quelli dell'America Latina, che in questo momento la Cina è diventato il principale partner commerciale di un continente che era storicamente più vicino ovviamente agli Stati Uniti. Ecco, nessuno di questi paesi in realtà vuole prendere una posizione netta. Anzi, un recente sondaggio dell'ASEAN, che è un'organizzazione diciamo economica asiatica, dice che sono più propensi quasi verso la Cina. Perché? Perché la Cina è un partner commerciale a cui non possono rinunciare. Gli Stati Uniti chiedono sicurezza, soprattutto sotto forma di supporto tecnologico, ma c'è il grande interrogativo di chi sarà il presidente degli Stati Uniti nel 2025 e questo naturalmente comporta tutta una serie di domande, di interrogativi e anche di posizionamenti con i quali un po' tutti i paesi cercano di tenersi pronti ad ogni evenienza.
Quindi sicuramente stanno cambiando diverse cose. Tu hai parlato di sovracapacità cinese. Come dobbiamo interpretarla nei nostri ragionamenti da investitori europei?
Beh, sicuramente dobbiamo stare attenti. In realtà questa sovracapacità difficilmente andrà negli Stati Uniti, visto comunque i rapporti tra queste due potenze. Però, come diceva anche Simone prima, la Cina comunque sta trovando nei suoi partner, nei paesi emergenti, i suoi partner commerciali. Per certi versi prende le materie prime, per carità, negli ultimi anni ovviamente la qualità e la composizione, diciamo, dell'indice dei paesi emergenti dipende sempre meno dalle materie prime ed è ormai diversificata anche in tutti gli altri settori, ma comunque il 60% del valore, diciamo, delle esportazioni di questi paesi emergenti è ancora legato a questa alle materie prime stesse, quindi comunque diciamo che c'è questo legame molto forte di provider di materie prime, ma anche di ricevere poi quello che la Cina riesce a produrre ormai con una qualità abbastanza elevata. Di fatto noi forse ci dimentichiamo che quando è iniziata la globalizzazione le aziende, le grandi aziende americane e tedesche sono andate in Cina a produrre, i cinesi hanno imparato, prima lo facevano semplicemente a basso costo, adesso lo fanno anche con una qualità abbastanza elevata e dopo in realtà essere sopravvissuti diciamo abbastanza una competizione quasi feroce a livello locale, diciamo, per l'egemonia, per diventare leader, queste aziende sono spesso pronte per appunto andare all'estero e diventare adesso leader magari anche globali per certi versi.
Anche adesso che abbiamo parlato, ha citato Simone, la deglobalizzazione, cioè è veramente un qualcosa che riguarda tutti i mercati o è una cosa che viviamo noi da mercato occidentale, che quindi siamo portati a ridurre la nostra esposizione in termini di catene del valore verso i mercati emergenti, però che tra di loro si stanno organizzando, mi sembra di capire.
Sì, per certi versi sì, poi noi guardiamo la deglobalizzazione come se stessimo soltanto per come se ci stessimo facendo la guerra, però ci sono alcuni elementi come ad esempio l'evoluzione tecnologica, l'automazione, la robotica che ci permettono di andare verso una deglobalizzazione. Io ho una stampante 3D e mi posso comunque produrre un bene diciamo localmente diversamente da prima avevo bisogno di una forza lavoro maggiore, quindi comunque spostavo la produzione, quindi i motivi non sono sono sì protezionistici in generale, ma dipendono anche dalla tecnologia che ormai stiamo continuando comunque a citare in maniera abbastanza importante.
Tecnologia che in tutto quel mondo, Asia, Malesia, parlavamo prima, sta diventando insomma l'innovazione una cosa estremamente importante che dà un enorme vantaggio competitivo a tutti quei territori.
Sì, quando parliamo di Asia spesso parliamo di Cina da un punto di vista diciamo di potenza tecnologica e magari di India a livello di potenza demografica, però ci dimentichiamo che sono semplicemente, sì, sono due ovviamente potenze regionali, soprattutto la Cina si concepisce come potenza regionale, ma non sono gli unici paesi, stanno, e parliamo di Asia perché ovviamente è il continente in assoluto, diciamo, emergente in questi ultimi anni, ed è anche il punto di riferimento della politica estera americana. In teoria lo era, nel senso che Biden aveva deciso che, dato che il problema era la Cina, aveva deciso di indirizzare praticamente tutta la propria politica estera in quella che gli Stati Uniti chiamano l'Indo-Pacifico, no? Hanno creato anche un framework che però non ha dei meccanismi troppo convenienti in realtà per i paesi asiatici, perché di fatto non permette alcuna possibilità in più rispetto a quella che hanno adesso i paesi asiatici di accedere ad esempio al mercato statunitense. Ma stanno succedendo alcune cose, ad esempio un paese che noi diamo per scontato che sia molto evoluto tecnologicamente, come il Giappone, che in realtà è rimasto un po' agli anni Ottanta, è una nostra concezione quella che il Giappone sia ancora oggi quello degli anni Ottanta, in realtà non lo è. Io quando sono stato lì era dopo il terremoto, lo tsunami a Fukushima, però sono rimasto abbastanza colpito da quanto usano il fax, è veramente una cosa impressionante. Ma adesso stanno completamente convertendo tutto il loro settore tecnologico, ed è di questi giorni la notizia di forti investimenti di Microsoft e OpenAI proprio sul settore dell'intelligenza artificiale. In più, scusate, lo stesso Giappone sta puntando moltissimo sul riconvertire la propria industria di semiconduttori, per le quali era avanzatissimo appunto 40 anni fa. E poi ci sono alcuni paesi che sono particolarmente interessanti, che magari sono fuori dai nostri radar per questioni anche culturali, ad esempio la Malaysia, che è un paese a maggioranza musulmana, dove opera tra l'altro un hub mondiale della cosiddetta finanza islamica, che è comunque una potenza a livello, diciamo, globale. Ecco, sta diventando il nuovo hub nella produzione di semiconduttori, utilizzato sia dalla Cina sia di recente ad esempio da Nvidia, che utilizzerà l'expertise tecnica della Malaysia, che nasce negli anni 70 per una scelta strategica molto precisa dell'allora governo, per ad esempio sviluppare i semiconduttori per i supercomputer per l'intelligenza artificiale. Quindi sono paesi che magari non prendiamo in considerazione, oppure ad esempio il Vietnam. Il Vietnam è diventato uno dei paesi nei quali si riversano più investimenti diretti esteri. Perché? Perché ovviamente sono paesi che giocano molto sul contrasto Cina-Stati Uniti, no? E quindi dicono: venite a produrre da noi, ad esempio manifattura, perché così non avrete poi i dazi statunitensi sulle merci cinesi. Il problema qual è? È che i cinesi per primi sono andati a delocalizzare in Vietnam, in Cambogia e in tanti altri paesi. Questa, la questione Cina-Stati Uniti a volte è posta un po' in una maniera molto più ideologica di quanto poi in realtà non lo sia nei fatti concreti, perché stiamo parlando di due economie completamente interlacciate. Quando si parlava di decoupling, cioè di disaccoppiamento, gli esperti si mettevano a ridere quando dicevi è effettivamente possibile. Però effettivamente viviamo in una situazione nella quale abbiamo dei decoupling parziali, di parti, diciamo, no? di questo interlacciamento, ad esempio sul fronte tecnologico. Ma nel momento in cui Biden dice dobbiamo tornare a essere un paese manifatturiero, ad esempio a raffinare le terre rare, che era un processo che abbiamo lasciato ai cinesi perché era troppo dispendioso da un punto di vista ambientale, il problema è che le aziende che in America opereranno queste, faranno queste operazioni, sono partecipate dai cinesi. Cioè siamo in un mondo nel quale Cina e Stati Uniti sono difficilmente scindibili, e quindi tutti gli altri paesi però cercano di, come dire, sistemarsi per approfittare della situazione. Anche la stessa Corea del Sud, che è una democrazia avanzata, seppur adesso il governo Yoon è in grave difficoltà, tra l'altro mentre stiamo registrando sono in corso le elezioni legislative, si sta cercando proprio di porre in questo modo, no? Cioè da un lato rispettare quelle che sono le esigenze degli Stati Uniti in quanto alleato, cioè di tagliare fuori la Cina dalla catena dei semiconduttori, dall'altro però le aziende dicono ma noi come facciamo senza il mercato cinese? Siamo di fronte un po', è questo il dilemma che viviamo, cioè gli stati, i governi cercano di seguire delle politiche estere coerenti, diciamo, con la posizione politica di chi in quel momento è al governo. Le aziende naturalmente però cercano il proprio interesse privato. Ugualmente hanno fatto Nvidia, ugualmente hanno fatto le aziende americane quando c'è stato il Chips and Science Act. No? Hanno detto va bene tutto, ma adesso quel mercato lì dove lo andiamo a cercare? Anche perché sui mercati emergenti come quelli africani, ad esempio, che non è l'Africa che pensavamo, che pensiamo sia ancora quella di 30 anni fa, cioè ci sono dei paesi come la Nigeria che sono degli hub tecnologici impressionanti, e lì la Cina opera da tanto tempo. E questa è un'altra cosa, e poi chiudo, scusate la lunghezza, che a volte dimentichiamo, no? Perché diciamo la Cina si è presa l'Africa, ma sono 30 anni che il primo viaggio all'estero del ministro degli esteri cinese, il primo viaggio all'estero dell'anno, va in Africa. Sono 30 anni. Cioè la Cina ha deciso di investire su quello che noi oggi chiamiamo sud globale e purtroppo ha delle posizioni molto radicate. Faccio un altro esempio. Yellen, segretaria del tesoro, che è stata a Pechino, prima di andare a Pechino è andata in Cile, ha detto vorremmo il litio, e i cileni hanno detto sì, ma le nostre miniere
arrivate
sono tutte
tardi,
di proprietà cinese, noi te lo diamo ma al triplo del prezzo.
E questa in realtà è una considerazione molto importante, perché in realtà se passiamo al lato investimenti, l'effetto diciamo del non sapere per certi versi bene queste cose e come funzionano poi nella pratica, perché noi leggiamo sui giornali molto più l'aspetto politico e ideologico rispetto comunque a quelli che sono i dati commerciali, quindi le notizie che sappiamo sono quelle diciamo politiche. Questi aspetti in realtà sono molto importanti, però in realtà per certi versi gli aspetti politici sono sempre entrati un po' nelle valutazioni dei mercati emergenti, anche un po' penalizzandoli, perché una delle considerazioni che facciamo è sempre domandarci che cosa farà il prossimo governo. Sarà una persona saggia, farà una politica fiscale comunque ortodossa che ci permette poi di ricevere i nostri soldi indietro, visto che in genere parliamo di debito. E quindi in realtà questa è una cosa che è sempre successa, diciamo un premio al rischio, diciamo questi mercati emergenti per gli aspetti politici ce l'hanno. In questi anni si è aggiunto a questo aspetto che chiamiamo geopolitico, quindi se prima guardavamo chi è il presidente del Brasile, chi è il presidente del Venezuela, quindi singoli paesi in sé per sé, adesso dobbiamo mettere comunque insieme questi legami e questi rapporti che ci sono comunque di interconnessione a livello globale. Però purtroppo appunto a volte siamo talmente diciamo impegnati a guardare questi aspetti che anche paesi come la Cina, che sì è vero hanno avuto dei problemi dal punto di vista del mercato immobiliare, che hanno comunque penalizzato la crescita, ma hanno tutta una serie di altri settori che hanno continuato a crescere. In realtà il mercato non sale perché è comunque diciamo limitato da questo peso per certi versi degli aspetti geopolitici.
Quindi mi sembra di capire che noi ci facciamo delle riflessioni giustamente su ok, eventi geopolitici che impatto avranno, però poi tutto si traduce in dei meccanismi estremamente pragmatici che solamente visti da dentro fanno emergere la complessità delle interconnessioni con cui ci troviamo a che fare. Però comunque la politica, la geopolitica è un fattore che consideriamo negli investimenti, proprio per quello che dicevamo all'inizio del fatto che è un po' il termometro della nostra emotività, cioè è la prima cosa che noi vediamo intorno a noi e un investitore magari non è esperto di queste cose. Quindi come si gestisce questa emotività?
Ancora una volta col metodo, quindi di fatto quello che noi facciamo è sempre quello di costruire un portafoglio ben diversificato. Abbiamo parlato tanto di tecnologia e sicuramente una delle cose che cerchiamo sempre di fare come investitori è quello di prendere il leader di mercato, quell'azienda che sale di più, quel paese che sale di più. In realtà quello che dovremmo cercare di fare è di avere sempre comunque un'esposizione diversificata, proprio per non perderci quel paese che sale di più e quel settore che sale di più, perché siamo in un mondo che cambia, abbiamo delle continue evoluzioni e molto spesso non sappiamo comunque quello che verrà domani. Da quello che ho letto, il 95% dei lavori futuri non sono ancora nati,
non
quindi comunque
roba nostra.
Esatto, quindi alla fine la considerazione che dobbiamo fare è di avere un po' tutto, proprio per non perderci diciamo le novità. Quindi in genere costruiamo un portafoglio. È vero, noi consigliamo sempre di andare sull'azionario, c'è un'interessante diciamo pubblicazione annuale che in questa integrazione abbiamo ereditato guardando ai rendimenti storici. E è vero che se abbiamo un'esposizione diversificata intorno ai 20 mercati, anche con un portafoglio che è esposto magari al 60% alle azioni e 40% obbligazioni, un po' il contrario di quello che facciamo adesso, in realtà su un orizzonte temporale di 5 anni perdiamo il 5% delle volte e su un orizzonte temporale di 10 anni abbiamo sempre ritorni positivi. Se ci focalizziamo su in realtà solo esposizione azionaria, già abbiamo ancora il 5% delle volte di perdere nell'arco di 10 anni. Questo proprio per continuare a dire che il metodo, la diversificazione, inserire tutti i vari settori, coperture, materie prime, oro e tutto, e dollaro e tutto il resto è sempre, diciamo, il consiglio migliore per riuscire a navigare questi mercati difficili.
Quindi cambia il mondo intorno a noi, però le regole del gioco, mi pare di capire, quelle sono.
Sì, no, volevo aggiungere solo una cosa, perché poi si parla molto spesso, non so se anche lato investitori, delle cosiddette next big thing, no? Ad esempio, tu hai citato la Cina e i problemi che ha, e in questo caso i problemi della Cina dipendono in maniera quasi esclusiva, diciamo, dai conflitti in corso, soprattutto quello ucraino, perché il posizionamento politico della Cina ha posto tutta una serie di problematiche non solo con gli Stati Uniti ma anche con l'Unione Europea, no? Questa vicinanza e questo supporto di fatto indiretto nei confronti della Russia. E la Cina sta facendo una scommessa che naturalmente è rischiosa come tutte le scommesse, cioè sta cercando di compensare le difficoltà delle leve interne principali, come ad esempio quella del settore immobiliare e le esportazioni, che comunque si sono contratte l'anno scorso del 5%, in un modo diverso. Come ha scritto qualche commentatore cinese, ha detto: noi non è che possiamo andare ancora ad esportare su Marte, quindi da qualche parte i mercati li dobbiamo trovare, e quello russo ad esempio è praticamente saturo, pensate, in solo 2 anni e mezzo di guerra ha già saturato praticamente la possibilità di esportare in Russia, che importa dalla Cina il 60% del totale delle sue importazioni. Ma la Cina ha scommesso quelle che vengono chiamate adesso a Pechino le cosiddette nuove forze produttive, no? Che sono nuovi materiali, intelligenza artificiale, che poi noi quando parliamo di intelligenza artificiale intendiamo ChatGPT. Ovviamente la Cina intende intelligenza artificiale nella logistica, nell'organizzazione ad esempio della rete ospedaliera e sanitaria nazionale, ma c'è una cosa che vi volevo raccontare, che è a proposito di next big thing, no? Abbiamo letto e sentito tutti dell'esperimento di Neuralink di Elon Musk, no? Cioè dell'intervento di l'inserimento di un chip all'interno di un cervello di un tetraplegico, ed è avvenuto un mese fa, mi pare. E allora io sono andato subito a vedere sui siti cinesi cosa dicevano di questa cosa. Ho scoperto che l'università di Tianjin ha fatto lo stesso esperimento a ottobre. Non l'hanno detto, infatti io sono rimasto stupito, perché ho detto: ma come, la Cina di Xi Jinping non, diciamo,
colpo di scena,
non fa sfoggio
pubblicità
di questa cosa.
Mondo.
In realtà loro si considerano ancora indietro su queste tecnologie che sono le cosiddette BCI, no? Brain Computer Interface. Ma questo, semiconduttori, batterie, questo è un altro, secondo me, aspetto su cui dovremmo aspettarci una grande competizione e grandi investimenti, perché la Cina sta investendo moltissimo, è uno dei 10 settori sui quali la Cina interverrà moltissimo, significa sussidi e finanziamenti alla ricerca, e sarà probabilmente il nuovo scontro, con una particolarità: in Cina è gestito dallo Stato, negli Stati Uniti è gestito da un privato principalmente, quindi questo sarà sicuramente un altro tema da osservare, insieme ai nuovi materiali e quelle che la Cina chiama infrastrutture avanzate, che sono quelle appunto collegate a tutto quello che è il mondo, diciamo, dell'intelligenza artificiale applicato all'industria, ovviamente non a capire se ChatGPT copia dal New York Times o da un altro quotidiano.
Perché noi a volte ci dimentichiamo che Xi Jinping ha un orizzonte temporale diverso rispetto a quello degli altri cicli elettorali, diciamo,
che non essendo elezioni.
Esatto, quindi purtroppo è vero, sicuramente insomma un regime, però proprio perché un regime ha comunque ormai, diciamo, la certezza di essere lì e non programma le cose per i prossimi 4-5 anni, a seconda di quando deve essere rieletto, ma una programmazione, come dicevi tu, che comunque diventa poi di lungo periodo e quindi riesce ad ottenere magari questi risultati.
Assolutamente.
Programmazione che forse cambierà in base all'esito delle elezioni. Il 2024 è un anno di grandi elezioni. Voi cosa ne pensate?
Allora, per quanto riguarda l'Unione Europea, la Cina io credo che stia considerando la questione abbastanza chiusa da un punto di vista politico. Wang Yi, che è il ministro degli esteri, a un certo punto all'Unione Europea ha detto: allora, ci avete definito competitor, partner, competitor, rivale e rivale sistemico, ha detto: avete un problema cognitivo, nel senso, diteci cosa siamo per voi e noi poi ci comportiamo di conseguenza. Insomma, in questo momento la Cina ha molte difficoltà con l'Unione, non può farne a meno, per il discorso che facevamo prima. Ma per quanto riguarda gli Stati Uniti, in Cina usano una provocazione, dicono: noi siamo gestiti da un partito unico, che è il Partito Comunista Cinese, ma anche negli Stati Uniti c'è un partito unico, che è il partito anticinese, perché effettivamente l'unica cosa che mette insieme repubblicani e democratici, è davvero l'unica cosa su cui vanno d'accordo, è il fatto che la Cina è il problema. Quindi io credo che per Pechino Biden o Trump non cambierà niente, cambieranno solo eventualmente i modi, forse ecco Biden un po' più educato rispetto magari a Trump, ma attenzione perché in realtà Trump con la sua politica estera abbastanza mercuriale, diciamo, nei suoi 4 anni alla Casa Bianca, ha lasciato delle praterie impressionanti alla Cina, soprattutto per quanto riguarda l'Asia, perché si era ritirato dal TPP, che era l'accordo che aveva creato Obama con la sua strategia di pivot to Asia, cioè per contenere la Cina. È uscito lui da questo accordo, tanto che perfino il Giappone, che è un alleato storico degli Stati Uniti e che ha una rivalità altrettanto storica con la Cina, si era quasi rivolta alla Cina come unica potenza responsabile. Quindi, ecco, è abbastanza imprevedibile cosa può succedere.
È imprevedibile e quindi, però una cosa è certa, a prescindere dall'esito delle elezioni americane, avrà vinto il partito anti-Cina, questo dobbiamo esserne.
Ma in realtà queste realtà sono appunto queste due potenze continuano ad essere interconnesse e per quanto appunto le notizie dei giornali continueranno diciamo ad essere piene di scaramucce, tra virgolette, poi alla base sono comunque due potenze che non possono fare a meno l'una dell'altra e quindi poi insomma conti fatti non ci aspettiamo che vada a finire come altre situazioni che abbiamo in corso adesso,
almeno lo speriamo,
esatto,
cioè speriamo che rimanga all'interno di un perimetro commerciale che danneggia
esatto.
Tutti, ma se non altro rimane lì insomma.
Sì, esatto.
Con queste note possiamo chiamarle di speranza, concludiamo questa puntata, potremmo continuare a parlare per ore, ne sono certa. Io ringrazio Teresa Gioffreda di UBS e Simone Pieranni di Cora Media.
Grazie.
Grazie a voi.
E io vi rimando a tutte le puntate di Finance Explained che sono disponibili su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao
alla
a tutti.
Prossima, ciao a tutti.
Alla prossima.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.